1, 2, 3, 4. Леникаст. Переживания, мысли, встречи, радио и все, что может случиться в жизни.
Чарм, Махамантра, Хари Кришна.
Hari Hari Bol, carissime amiche ed amici di Lennycast, e ben ritrovati all'ascolto. In questo episodio la cercatrice di poesia Anna Martinenghi dialoga con il collega David Lamantia, che personalmente ringrazio per la partecipazione e la disponibilità nel lasciare una sua traccia in questo podcast. Lamantia io lo definirei un architetto della parola. Basta prendere una delle sue pubblicazioni per subirne il fascino. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, seguiteci, lasciateci un mi piace, ma soprattutto è un luogo dove potete commentare tutti gli episodi ed interagire con il cast. Lennycast è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming, dove trovate questo e gli episodi delle stagioni precedenti, e per citarne alcuni sono Deezer, Audible, Spotify, TuneIn, Apple Podcast, oppure potete ascoltarci attraverso gli smart speakers, Google Home e Amazon Alexa. Signore e signori, buon ascolto.
Lennycast. Bentornati amici di Lenny. Oggi intervisto per vostro piacere David Lamantia, perché si dice David, vero? Ogni volta ho il dubbio, quindi chiedo direttamente a lui quale sia la pronuncia esatta. Pesco a caso dal suo curriculum densissimo: è stato allievo di Franco Fortini e Romano Luperini, è docente di italiano e latino al liceo scientifico Marconi di Grosseto, ha lavorato come editor e ghostwriter, pubblicato per Carlo Cambia Editore, per un sacco d'altri, e fa un sacco di cose: è vicepresidente dell'associazione Portavoce, membro del direttivo della Prologo di Grosseto, e la sua Silloge a testa bassa ha ricevuto il secondo premio tra la poesia edita e il premio Città di Grosseto nel 2020. È l'anima di moltissime attività a sfondo poetico. David, sei un profondo conoscitore di poesia, oserei dire, per come ti conosco, un tecnico del linguaggio poetico. Eppure il tuo modo di scrivere poesia è colloquiale, oserei dire quotidiano, quasi povero. In questo mi sento di dire che siamo molto simili. Usi il verso libero e c'è un gusto preciso per la semplicità non esibita, per la naturalezza lessicale. Mi sbaglio?
No, non ti sbagli. In realtà io ho studiato molto, mi sono laureato con una tesi di metrica e figure retoriche nei poeti del primo Novecento, quindi sì, un po' la conosco, poi bisogna sempre lavorare su se stessi, ed è proprio perché la conosco che cerco uno stile che sia uno stile, tu lo sai, di parole maneggiate nei mercati, di parole che stanno nelle cassette di frutta e marciscono al sole, cioè dei ritmi apparentemente prosastici, una ricerca di semplificazione della parola, non solo di scarnificazione, anche se io gli aggettivi li uso poco, ma certamente di semplificazione. È un linguaggio che deve appartenere alla vita vera, quotidiana, deve appartenere a un mondo che sia un mondo vissuto, un mondo che sia assolutamente parte di noi e non qualcosa di lontano che non ci appartiene. La poesia deve stare con noi, deve abitare con noi, deve essere nei nostri passi. È questo che io voglio fare. Hai ragione, e il mio percorso è molto vicino al tuo. Tu per me sei un modello, lo sai, quindi...
Parliamo ora di fare poesia. Tu operi, a mio avviso, un lavoro di demistificazione del linguaggio poetico. Levi la poesia dal trono, ne togli ogni mitologia, la riporti all'altezza degli occhi, dello sguardo, o meglio, all'altezza del cuore e del sentimento. Ti occupi di realtà, la realtà concreta, sporca, difficile. Le tue parole sono semplici, ma si occupano di complessità. E occupandoti di piccole cose, le fai diventare lo specchio di quelle grandi, quindi la tua poesia diviene semplicemente universale, a mio avviso. La tua ultima raccolta poetica si intitola Gesti lievi, e ha anche un sottotitolo bellissimo, L'amore, se te ne accorgi. Ecco, parliamo di questa levità, di questa leggerezza. So che hai già, anche nel tuo libro, ti hanno fatto questa domanda al termine dei testi, ed è interessantissimo che tu anche in questo momento ci possa parlare di questa leggerezza di cui vai cercando in un mondo di grandissima pesantezza.
È un lavoro duro, è un lavoro duro, perché siamo circondati da seriosità, pesantezza, oppressione, siamo circondati anche da un modo di sentire la poesia che è così, no? Un modo in cui la poesia è sacralizzata, è resa distante dal mondo, è resa qualcosa di quasi irraggiungibile, di puro, no? E invece io opero un'azione in cui sporco la poesia, la rendo simile al nostro vissuto, che è un vissuto fatto di difficoltà e di sofferenza, spesso sofferenza anche nascosta. Allora, qual è l'operazione a cui io provo a aderire? L'operazione è quella di rendere la poesia disponibile anche per i ragazzi, nel senso che molto spesso noi pensiamo una poesia per addetti ai lavori, no? Come facevano gli ermetici, ci leggiamo fra noi, e invece se vogliamo dare senso alla poesia la dobbiamo rendere vicina ai ragazzi. Ulteriormente ti dico, gesti lievi, gesti e non parole, quindi un'azione fattiva, una moralità, una etica che agisce nel mondo, e la leggerezza. Ragazzi, bisogna prendersi meno sul serio, tutti noi che siamo addetti ai lavori dell'arte e della poesia, perché se siamo leggeri riusciamo a essere comprensibili. Non so se ricordi quello che diceva Lucrezio e che poi ha ripreso anche Tasso, cioè: se si deve prendere una medicina bisogna spargere dello zucchero intorno all'orlo del vaso, e quello zucchero è la nostra capacità di essere leggeri, di essere comprensibili, di essere disponibili.
Sei un insegnante, quindi ti chiedo se la poesia si può insegnare, e chiedo anche perdono per le mie esse sibilanti. Secondo te qual è il rapporto che hanno i ragazzi di oggi col mondo poetico, e come si possono avvicinare a questa esperienza? E come riesci tu a togliere la cattiva reputazione che la scuola e gli intellettuali le hanno affibbiato?
Annina, c'è un problema che riguarda tutta l'arte contemporanea, no? Se tu parli con un ragazzo dell'arte contemporanea, che si tratti di pittura contemporanea, astratta, una performance, un'installazione, i ragazzi diranno che non riescono a capirla. Così come non riescono a capire la poesia contemporanea. Allora, qui c'è un duplice problema. Da una parte, molti miei colleghi, io sono preso un po' per matto, molti miei colleghi terminano il programma con D'Annunzio, magari con Montale fatto l'ultima settimana, con le solite poesie Ungaretti, cioè terminano con Osse di Seppia del 1925, 100 anni fa. Non si fa letteratura del Novecento, men che meno del secondo Novecento. Io che provo a fare Caproni, Penna, Sanguinetti, Fortini, Sereni, Raboni, che faccio le poetesse, faccio la Valduga, la Cavalli, che faccio la Merini, che faccio la Rosselli, che faccio i religiosi come Davide Maria Turoldo, la poesia si può insegnare. Chi ti dice che non si può insegnare pensa che la poesia non abbia regole. Le regole ci sono, all'interno di quelle regole, di quella scatola, gli oggetti li puoi disporre un po' come vuoi, e solo che bisogna avere la pazienza, il coraggio di far capire com'è la poesia contemporanea. Farla capire, farla sentire, raccontare ai ragazzi il presente tramite quella poesia contemporanea. Raccontare i problemi, la violenza di questo mondo contemporaneo, l'emarginazione, la solitudine. Non si può far credere ai ragazzi che la poesia finisca coi versi di D'Annunzio. Io non amo D'Annunzio, lo confesso. Ma non si può fargli credere. I ragazzi, quando fanno poesia, spesso scrivono come D'Annunzio, come Pascoli, come Carducci. E questo è, secondo me, un limite clamoroso. Bisogna cambiare.
Oltre a scrivere, insegnare, essere un profondo conoscitore del linguaggio poetico, un tecnico anche della poesia, sei anche un grande divulgatore. Sei un uomo generoso, capace di fare rete di scambio e di incontro. Ne sono testimone perché, come dico, ogni volta abbiamo partecipato, abbiamo costruito insieme l'antologia Contatto in tempo di Covid. E tu credi, perché lo fai sperimentare, lo vivi, lo mostri nella circolarità della poesia e le dai continuamente ossigeno con nuove voci, nuove scoperte, nuove esperienze. Io a fine maggio ho avuto l'onore di partecipare al Festival di Terra di Mare, che è stata una prima esperienza che si è svolta a Grosseto, una vera e propria esercitazione pratica di poesia in cui davvero si sono messe in campo tantissime energie meravigliose, tantissimi incontri, due giorni veramente densi e importantissimi. Ti chiedo se in questi anni, in questa epoca di protagonismo assoluto in cui ciascuno insomma ego riferito a questi ego giganteschi, è davvero possibile pensare ancora in maniera differente, coniugare il noi al posto della prima persona singolare? È possibile una poesia plurale?
Ma Anna, non solo è possibile, direi che è necessaria. È necessario fare una poesia che sia legata all'impegno, che sia legata a cambiare certi stilemi, certi modi di pensare della società. La poesia non può essere autoriferita. La poesia deve servire, deve in qualche modo essere utile. Mi è piaciuta molto l'esperienza di Contatto perché era finalizzata a qualcosa che fosse utile. Tu sei venuta al Festival Terra di Mare a Grosseto. Sei visto, io non ho letto alcuna mia poesia. L'unico mio testo che è stato letto e non era una poesia l'hai letto tu. Io 2 giorni, 15 ore continue di spettacoli, eventi, letture, racconti, laboratori, io non sono mai intervenuto con i miei testi. Il mio nuovo blog, che è il blog L'Irregolare, non presenta mai i testi miei, perché io voglio liberarmi da questo ego e ce l'abbiamo tutti, onestamente lo sappiamo che dentro di noi agisce, però dobbiamo fare in modo di riferirsi all'altro, di credere nell'altro, che poi l'altro possa fare una poesia che ci piace meno magari di altri, non vuol dire, la circolarità è questa, è dare la libertà a tutti di conoscere, libertà a tutti di scegliere. Io ti propongo dei testi e tu scegli quelli che senti più vicini. Questo è il modo, secondo me, per andare avanti nella letteratura e nella poesia. Questa è la strada.
Hai pubblicato da pochissimo Finestre, il sottotitolo qui è Taccuino dal 1935 al 2022, una raccolta, vorrei definirla, di prose poetiche, di oblò, Finestre, spalancati sulla storia della tua famiglia, in cui non ti risparmi nulla, dando sfogo a un racconto di moderni malavoglia funestati da un karma non sempre positivo, che non risparmia nessuna generazione, che viene un po' tramandato come energia difficile per affrontare le cose della vita. Eppure in questo lavoro bellissimo, che io ho inteso come un libretto di preghiera e meditazione, perché ogni storia va davvero meditata, riletta e sedimentata per andare avanti, perché è una scrittura molto densa che si avvicina alla narrativa ma che è estremamente poetica. E in queste storie non c'è traccia di lamento o giudizio per le cose non sempre positive che accadono a te e alla tua famiglia. Le storie vengono scarnificate e tu arrivi all'essenza, almeno questa è la mia sensazione, alla verità totale, anche quando porta a dolori molto profondi. Il dolore qui è inteso come intimità che si fa consolazione. Questo è quello che io ho ricevuto da te e vorrei sapere se mi sbaglio, comunque avere la tua intenzione, la tua interpretazione, quella dell'autore.
Finestre è il libro della vita, no? Ognuno di noi ha un libro in cui in qualche modo è più affezionato. Perché il libro della vita? Prima di tutto perché scrivo queste storie da tanti anni e solo adesso ho trovato, non so se il coraggio, se la forza, se la sofferenza dentro di me è maturata al punto di renderla, perché ho pensato che raccontando storie della mia famiglia, io non raccontassi storie della mia famiglia e basta, ma raccontassi un modo di sentire la storia, la grande storia degli ultimi 80 anni, 87 anni. Cioè in realtà quel taccuino apre spazi non solo su quello che è accaduto a me, ai miei avi, ai miei parenti, ma apre spazi su quello che è accaduto a tutti noi. E ho pensato di fare quindi una sorta di storia allegorica, no? In cui raccontando quello in realtà raccontavo altro. E questo è qualcosa a cui tengo molto. Io scrivo anche poesia in questo modo. Qualcuno, un critico, ha detto che quando io scrivo poesia sembra che scriva prosa. Quando io scrivo prosa sembra che scriva poesia, perché per me non c'è grande differenza, non sono compartimenti stagni, no? Sono mondi che si toccano. Mi è piaciuto molto la tua idea che sia una sorta di un libro di preghiere laiche, un modo di raccontare quindi la storia in qualche modo attraverso lampi, attraverso visioni e attraverso una devozione, no? Io spero che sia così, spero che chi mi legga colga questo aspetto, perché non è stato scritto per me, è stato scritto per dare voce, per dare parola a quelli che parola non ce l'hanno più, a tutti quelli che ci hanno preceduto e che non hanno avuto diritto di parola, per loro l'ho scritto.
L'ultimo giorno della sua vita, Mohammed Akri si svegliò presto e alzò gli occhi al cielo ringraziando Allah per avergli regalato un altro mattino su questa terra. Si mosse lentamente verso la finestra e vide che sarebbe stata un'altra bellissima giornata di sole. Vide molte auto già riempite di ombrelloni, di bambini urlanti, del fiato dei nonni, dei cani già eccitati per il tuffo in mare che li attendeva. Ah, i cani. Meno male che sono stati inventati. Questo è l'incipit del racconto di David Lamantia, Un pomeriggio, un'estate fa, che fa parte della raccolta dei racconti Ci sedemmo dalla parte del torto, edita da Prospero Editore, curata da Aiko Caimi e Viviana Gabrini, un'antologia di cui anch'io mi onoro di aver fatto parte, che racconta storie sugli ultimi, sugli invisibili. Volevo chiederti, David, il tuo rapporto con gli altri linguaggi narrativi. Esistono? Possiamo richiudere le parole in recinti diversi chiamandoli narrativa, linguaggio teatrale, linguaggio comico? Oppure il poeta resta poeta anche scrivendo la lista della spesa?
Bisognerebbe capire che cos'è un poeta, no? Per me un poeta è qualcuno che è dentro la società, è qualcuno che agisce per il miglioramento della società, non è seduto su una nuvola lontano dal mondo e non partecipa agli eventi della società. E il prototipo del poeta è Dante, che era politico, che era impegnato nelle cose del suo mondo. E quindi il rapporto tra i vari mezzi di comunicazione, secondo me, bisogna cercare di unificare, bisogna cercare di rendere tutto in qualche modo vicino. Pensa ai libri di Carrère, che sembrano dei saggi e sono magari dei romanzi, no? Tipo L'avversario. Pensa a Sibald. Sibald fa come delle note, dei taccuini, no? È stato anche uno dei miei modelli. E quindi in realtà ormai esiste una letteratura che è una Ossis Noteboom, anche lui fa dei brani, racconta delle tombe e da lì agisce. Ormai, secondo me, bisogna pensare a qualcosa che si fonde tutto insieme, no? Il fatto che Bob Dylan abbia vinto il Nobel per la letteratura ti fa capire, secondo me, che ci deve essere una spinta che unifica in qualche modo i linguaggi. La spinta è intervenire sulla società, dare voce agli ultimi. Per me questo è il motivo, e so che anche per te spesso è questa la chiave, no? E la chiave è trovare un mezzo che permetta a noi tutti di rispettare chi non ha avuto le stesse nostre opportunità. di dargli la possibilità di agire. Ecco, questo secondo me ci rende veramente poeti. Non conoscere le regole, non scrivere in rima, non tutto quest'altra ambaradan.
Io ti ringrazio tantissimo per la tua testimonianza, ringrazio Lenny, ringrazio Viviana e tutti quelli che ci ascolteranno. Consiglio spudoratamente di leggere le tue poesie o su Facebook o sui social, di cercarti, di leggerti nelle tue raccolte, di leggere Finestra, perché davvero sei un'anima bella. E per concludere ti chiedo se possiamo definire queste esperienze fatte insieme come poesia esperienziale. Un abbraccio.
La poesia nasce dalla vita vera. Nasce dalla vita vera, quindi la vita vera è esperienza, è conoscere il mondo, è far sì che il mondo sia migliore di quello che abbiamo davanti, renderlo più leggero per tutti, meno pesante, meno insopportabile. Certo che la nostra esperienza è veramente il centro, e quindi poesia esperienziale è una parola che mi piace da morire. Ti ringrazio per tutto, sei magnifica. Ciao.
Y ahora, un disco.
Rindo scuro chi mi vede, si sapesse che può da mattina e sera, t'ho visto crescere e cantare, t'ho visto ridere e pazziare. Sapisso da passa stai a guerra, t'aggio visto chiagnera sto ma, t'aggio visto fottere scanà. Buonasera bella ambriana mia, che nessuno da volto fuori. Buonasera bella ambriana mia, che sta presa un filo d'oro. Buonasera aspettando tempo asciutto, buonasera che avanzo per cuore. Che paura primavera, non sai più che ti aspetta e che succede. Che può sapere, faccio muro, c'è sto cuore, e chi parla sempre non sente rumore. Faccio vista e notte fuga a mano, chi ne roba con un fiero a mano. Buonasera bella ambriana mia, che nessuno ti porta fuori. Buonasera bella ambriana mia, presto pesa un filo d'oro. Buonasera aspettando il tempo asciutto, buonasera che avanzo per il cuore.
Bene cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore,
in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene.
E l'ultimo chiuda la porta.
Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe.